Sono Paola Guatelli e in questo podcast vi parlerò del cold case di Fidenza. Chi ha ucciso la signora Mariuccia? Chi ha ucciso Mariuccia? Il delitto della ricca vedova di Fidenza, Mariuccia Accarini Veneziani, trovata morta con il cranio sfondato nel suo appartamento di via Manzoni nel luglio del 95, fu e resta ancora un mistero. Un vero e proprio cold case, forse l'unico della nostra provincia. Un caso irrisolto di un assassinio che non ebbe mai una spiegazione e un responsabile. Un giallo pieno di punti oscuri, anche se con tanti indizi. Un puzzle di svariati tasselli che nessuno riuscì mai a comporre. Omicidio fu la prima parola che gli inquirenti pronunciarono senza aspettare gli esiti dell'autopsia. Mariuccia giaceva sulla poltrona della cucina, completamente intrisa del suo sangue, la testa martoriata di colpi dati con una violenza inaudita, sferrati da una mano arrabbiata armata di un oggetto pesante. Lesioni, dissero i carabinieri, che parlano chiaro ed escludono ogni altra cosa, ogni altra pista. È omicidio, nessun dubbio. La cosa che venne subito notata sulla scena del delitto, ovvero la piccola cucina, era una tazzina di caffè e la moka sul tavolo. Mariuccia aveva offerto il caffè al suo assassino. Oltretutto la casa era perfettamente in ordine, nessun cassetto aperto, nessun segno di scassinamento, nessun furto. Aveva chili d'oro e pellicce riposte negli armadi. C'era solo qualche suo abito adagiato sul letto, pronto per essere messo in valigia. Mariuccia, infatti, in quei giorni sarebbe dovuta partire per il mare. Escludendo dunque con chiara evidenza la pista della rapina finita male, la strada era quella dell'omicidio commesso da una persona che conosceva la pensionata, la conosceva talmente bene da possedere un mazzo di chiavi con le quali poi aveva richiuso l'appartamento una volta compiuto il delitto. Lasciò la porta alle spalle dopo aver dato doppia mandata al chiavistello superiore. Dentro questo piccolo appartamento, dunque, c'erano già indizi importantissimi e tante impronte sparse un po' ovunque. Sì, perché l'assassino, prima di andarsene, si lavò nel lavandino della cucina o ripulì dal sangue l'oggetto, forse un utensile casalingo, con cui uccise la povera Mariuccia. Venne infatti trovato del sangue attorno al rubinetto, mentre l'arma del delitto non venne mai ritrovata. Quella mattina in cui Fidenza si svegliò come in un film horror, la ricorda il giornalista Gabriele Grasselli, mandato sul posto dalla Gazzetta di Parma.
Ricordo molto bene quel primo luglio 1995, c'era un caldo infernale, proprio veramente di quei caldi che sciolgono l'asfalto. La via era deserta perché le scuole erano finite, lì c'era l'Istituto Pacciolo. E la strada era deserta, ma invece il condominio dove era stata assassinata la signora brulicava di forze dell'ordine, di investigatori, carabinieri, eccetera, e anche di condomini che non riuscivano a credere che fosse successo qualcosa di quel genere lì. Poche ore prima, e soprattutto del fatto che loro non si fossero accorti assolutamente di niente. La cosa particolare è che noi, io e Paola, abbiamo avuto la possibilità come giornalisti di entrare dentro l'appartamento, di vedere tutto quello che volevamo. Ricordo il cadavere della signora composto dentro una cassa di zinco, cose che oggi non sarebbero più possibili. Abbiamo avuto la possibilità di fare una specie di sopralluogo nelle varie stanze dell'appartamento, me lo ricordo, un appartamento signorile, non particolarmente lussuoso, ma comunque che si capiva abitato da una persona benestante. ricordo bene gli abiti con il cartellino, gli abiti nuovi con il cartellino, sul letto della signora, insieme ad altri indumenti, altri abiti, altri vestiti, perché lei doveva partire il giorno dopo per le vacanze a Cesenatico e quindi il giorno prima era stata in un negozio, di quel negozio conosciutissimo nel centro di Fidenza, per fare degli acquisti. Di questa cosa ho fatto presente nell'articolo del giorno dopo, e il proprietario del negozio mi telefonò per ringraziare, perché secondo lui questa era un'ottima pubblicità. Non lo so fino a che punto, però evidentemente si era trattato della sponsorizzazione di una signora assassinata. Cattivo gusto, non lo so. Ricordo anche il via vai dei condomini, che conoscevano benissimo la signora Mariuccia e che non riuscivano a credere che una cosa del genere fosse successa proprio in casa loro.
Ma chi era Maria Accarini, per tutti Mariuccia? L'ottantenne che viveva sola al secondo piano del palazzo di via Manzoni. Rimasta vedova da alcuni anni, si divideva tra Fidenza e Bologna, a casa della figlia Luigina, 50 anni, vedova anche lei da un paio d'anni e per questo provata da un forte esaurimento. Aveva un altro figlio a Bologna, Renzo, allora 54enne, uno dei più forti trotter italiani, a quell'epoca titolare di una scuderia. La vita di Mariuccia era quella di una donna indipendente, benestante, soprattutto, proprietaria terriera, aveva un grosso podere a Castione, il Bellaria, tanta terra e campi sconfinati. Qualcuno si era fatto avanti per acquistarlo. Si narrava che le proposero 1,5 miliardi delle vecchie lire, ma che lei, per niente al mondo e nessuna cifra, avrebbe mai ceduto. Era una donna dinamica, molto più giovane della sua età, elegante, curata, amava incontrare spesso le amiche con cui giocava a canasta. L'immagine di lei sulla sua A112 gialla affiorò in più ricordi, come racconta Gabriele Grasselli.
Un'altra cosa che ricordo è che, un dettaglio, è che tutte le persone che avevano conosciuto la signora Mariuccia, sia gli abitanti del condominio in cui lei viveva, sia le persone che lavoravano negli appezzamenti di terra che lei possedeva a Castione, Marchesi e non solo, una cosa che loro, che tutti ricordavano, era la sua macchina, la sua utilitaria, una A112 gialla, con cui lei scorrazzava per i campi. Ma evidentemente era molto rumorosa, forse era già vecchia. I condomini infatti dicevano, che l'ho letto l'altro giorno riguardando gli articoli, sentivano un fracasso veramente fastidioso tutte le volte che lei partiva e ritornava con questa vetturetta.
E con i suoi condomini aveva un rapporto familiare, persone affiatate che quella mattina di luglio caddero in preda ad uno shock misto a terrore per quello che era successo. «Siamo quasi tutti qui da 30 anni», disse un vecchio preside in pensione vicino di Mariuccia, «ci conosciamo da una vita». Movimenti strani attorno alla signora Carini io non ne ho mai visti. La nostra è una vita serena, niente e nessuno ha mai turbato i nostri rapporti, tutto è sempre filato via liscio. Quella tranquilla vita di provincia stravolta in un attimo da una brutalità immotivata. Tutti sapevano tutto di tutti e così gli inquirenti esclusero anche la pista passionale. Mariuccia viveva in autonomia, da sola, non c'era nessun uomo nella sua vita. E sempre da uno dei vicini venne rivelato il particolare della chiave e di un altro mistero. Raccontarono che la signora delle pulizie quella mattina non riusciva ad aprire la porta dell'appartamento della vedova perché le chiavi si trovavano ancora dentro la serratura. Quindi la porta venne chiusa a doppia mandata dall'assassino con le chiavi infilate nella toppa dall'interno. Un vero rompicapo che purtroppo, come tanti altri interrogativi, non fu mai chiarito. Insomma, un cadavere senza l'arma del delitto, un omicidio senza un movente, una miriade di elementi, il sangue, le impronte, la tazzina di caffè, la porta chiusa dall'esterno e le chiavi sulla toppa, sulla scena del crimine che non furono sufficienti ad indirizzare gli investigatori sulla buona strada per la risoluzione del caso. Stessa nebbia, fitta, anzi fittissima, sul movente. Trovato il movente, si disse, si potrà dare un volto all'omicida. Vennero scandagliati gli alibi dei figli, dei parenti più stretti, dei vicini. Ma anche da questa attività non venne fuori nulla. Interrogatori, ricerche, testimonianze. Si cominciò a scavare sui conti della vedova e il suo cospicuo capitale. Aveva prestato denaro a qualcuno e ne aveva chiesto la restituzione? Si andò in quella direzione, facendo ulteriori accertamenti sui movimenti bancari della vittima. Ma, stando alle cronache di allora, pare che non venne trovato nulla di particolare. Che l'omicidio fosse scaturito da un prestito di denaro che la Carini ad un certo punto voleva indietro, era la voce che circolava di più a Fidenza ed in certi ambiti investigativi. Ma rimasero solo parole. Nessuno dimostrò mai nulla. Il delitto rimase senza un movente, senza l'arma del delitto, senza la spiegazione di quel caffè che Barriuccia, che non beveva mai caffè alla sera, come dissero in più occasioni le sue amiche, offrì ad uno che lei sicuramente conosceva e che non le faceva paura, perché, diversamente, non gli avrebbe mai aperto la porta. Lei, come dicevano le sue amiche, che in casa non voleva mai estranei. Sono Paola Guatelli e in questo podcast vi ho parlato del cold case di Fidenza. Chi ha ucciso la signora Mariuccia?